ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la Juve in gol su Radio Bianconera, perché in campo purtroppo anche contro il Milan in gol non c'è andata. Ha sbattuto su Sportiello, questa volta è tutta colpa di Sportiello, che non doveva giocare e invece ha fatto i miracoli. Primo tempo abbastanza noioso, ma nel secondo tempo dominio assoluto della Juve, in possesso palla, in corner, in cross, in tiri in porta, 7-0, in occasioni da gol importanti 4-0, ma ancora una volta non è bastato. Vlahovic non digerisce il cambio, sotto a chi tocca, solito pre-partita e post-partita con le dichiarazioni sulla situazione dell'allenatore che non cambiano, e quindi tutto rimandato al colloquio che si terrà alla fine del campionato o magari dopo la Coppa Italia, perché se noi non vinciamo dal punto di vista della Champions League, paura, paura, le altre ci vengono sotto, e invece dobbiamo ringraziare le altre, perché noi pareggiamo, ma pareggia anche il Bologna. Attenzione Tiago, se sarai il prossimo allenatore della Juve preparati, perché pareggi in casa con l'Udinese, che voglio dire non è all'altezza del Bologna, occhio che se ti capita con la Juve parte subito la discussione interna. E la stessa Roma che va a Napoli, viene presa a pallate dal Napoli, pareggia 2-2 per grazia ricevuta, e quindi il Bologna rimane a distanza, la Roma rimane a distanza facendo i conti della serva, come ormai ci tocca fare ogni post partita di campionato, alla Juventus per qualificarsi in Champions League. Il Milan è già qualificato con questo pareggio, diciamo che tenendo i 5 punti di distacco da noi sicuramente anche al secondo posto in saccoccia. Noi per qualificarci in Champions League in questo momento, considerato che c'è anche una partita tra la Roma e l'Atalanta, dobbiamo fare 5 punti. Se poi domenica a Roma dovessimo vincere per grazia divina, è finita. Se vinciamo a Roma, siamo qualificati matematicamente. In Champions League, che fatica ragazzi arrivare alla fine di questo campionato. E poi naturalmente c'è tutto il resto, i festeggiamenti di Milano, le dichiarazioni. Cosa vi ha dato più fastidio delle ultime 24 ore? Quadrado che partecipa alla festa saltando a chi non salta a bianco-nero, è lui che era l'uomo dello spray in testa Allegri, lui che era il cerimoniere delle nostre feste scudetto, addirittura una petizione lanciata da parte del popolo juventino che vuole che si tolga dalla Juventus Museum la maglia di Quadrado, cosa che ovviamente non accadrà. Però è questa la cosa che vi ha dato più fastidio in tutto, oppure la cosa che vi ha dato più fastidio è stata l'incoerenza ancora una volta dal punto di vista mediatico e del racconto giornalistico, cioè l'amministratore delegato Marotta che va ai microfoni e dice due cose su cui nessuno comunque va ad eccepire. Una molto banale, che una festa così, un calore così, tra oltre 300.000 persone in piazza non si erano mai viste, dimenticandosi che il primo scudetto di Conte e lui c'era, abbiamo fatto un pullman allucinante perché non si riusciva ad andare avanti da un metro perché c'erano più di 500.000 persone sul percorso che portava in piazza il pullman festeggiante della Juve. Ma questa è una cosa leggera. La cosa invece più importante è che Marotta ha parlato di un lavoro continuo, vincente, del prossimo scudetto che deve essere combattuto l'anno prossimo, perché il prossimo per l'Inter è il numero 21. Ma uno un giorno alzerà un dito per dire: come lo reputa lo scudetto vinto a tavolino? Lo reputa più o lo reputa uguale agli altri? Perché la domanda, quando era da noi allo scudetto numero 30, gliel'hanno fatta, è stata la prima domanda, è stata subito la prima. Come mai di là questa domanda non arriva mai? Perché delle due è l'una, se c'è lo stesso protagonista non può appropriarsi dello scudetto 30 e dello scudetto 20. Siamo in distonia, c'è qualcosa che non va. Oppure la cosa che vi ha dato più fastidio ancora una volta è sentire: perché non era bastato settimana scorsa ancora? Ma quante volte ce lo dobbiamo sentire da qua alla fine della stagione? Una volta a settimana? Moratti che ancora rincara la dose e dice: beh, ma quelli davanti rubavano. A parte che il termine rubare non si usa se uno non ha commesso un furto acclarato, e non è così, perché ricordiamo sempre, per chi non lo sapesse, che dal punto di vista ordinario il procuratore e il tribunale di Napoli hanno chiuso l'inchiesta solo con le telefonate della Juve, e nonostante questo ci fossero solo queste qua, come campionato regolare e tentativo di disturbo. Mentre dal punto di vista sportivo, il procuratore Palazzi imputò proprio a Moratti e a Facchetti, allora presidente, l'articolo 6 di responsabilità diretta che mandava l'Inter direttamente in B senza passare dal VIA, ma al momento era caduta in prescrizione, cosa che fece arrabbiare molto al tempo il patron Moratti, che disse: come si permette? Come si permette? C'è il presidente che telefona agli arbitri, come si permette? E adesso rincara la dose e parla di furto. Oppure c'è ancora qualcos'altro che vi ha dato fastidio, non lo so, lo smacco dell'ennesimo open VAR, la moviola fino alla fine, anche all'ultima giornata, con l'ulteriore presa in giro dell'open VAR che dice che è giusta l'espulsione di Tamez del Torino che modifica la partita, e la Gazzetta dello Sport che scrive che invece mancano 1/2 presupposti dei 4 che l'open VAR definisce tutti rispettati per la famosa doxo, e cioè la casa occasione da gol, il pallone in possesso, il fatto che puoi tirare da lì, il fatto che l'ultimo difendente dall'altra parte non può intervenire. Quindi, cosa vi ha dato fastidio di tutta questa ultima 24 ore, considerato che noi dobbiamo pensare a noi, ma che contemporaneamente cosa succede? Che gli altri, invece che pensare a loro e alle loro feste, pensano a noi. Noi quando festeggiamo, a parte che gli ultimi manco li festeggiavamo, ma quando festeggiavamo gli scudetti pensavamo a noi, gli altri come prima cosa pensano sempre a noi, da cui oi, chissà come mai ci siamo sempre in mezzo, solo noi. C'è una linea di stile da seguire, lo ha detto Zhang direttamente dalla Cina, dove Moratti tra l'altro non si capacita, perché dice: fosse per lui sarebbe qua, non è mica colpa sua, chissà come mai lo trattengono là, è una cosa un po' strana. Ma disse: mi raccomando, festeggiamenti con stile e senza pensare a offendere gli avversari. Allora vediamo un attimo le linee guida dello stile milanese. Festeggiamenti con stile, beh, durante l'anno direi irridendo chi sbaglia un rigore contro di te, esultandogli in faccia, così, prima cosa che viene in mente. L'accerchiamento dell'arbitro, la capannella intorno all'arbitro per qualsiasi cosa, diciamo che oramai è una cosa risaputa nel tempo. L'insulto classico agli avversari, lo abbiamo visto anche durante il festeggiamento dello scudetto. Poi i rotolamenti, le simulazioni, tutte le finte sul campo che si sono tramutate in battaglie vinte fuori dal campo. Il presidente, che vabbè, già lo sappiamo, vince con i prestiti continui a centinaia di milioni, mettendo soldi che non sono i suoi, e con il record di rigori, perché ieri anche un rigorazzo oltre all'espulsione, quindi il 14° assoluto, e con Ausilio che ancora una volta l'ha detto 3 volte in 2 giorni, loro non diranno mai e poi mai, essendo l'Inter che puntano al 4º posto, loro diranno sempre che puntano a vincere il campionato. Vediamo un attimo i piazzamenti della bene amata da quando Ausilio è al comando del mercato. Allora, Ausilio, da quando è dirigente nerazzurro, ha ottenuto questi piazzamenti. Vediamo un po', andiamo a prendere l'albo d'oro e anche d'argento, di bronzo e anche di cartone. Attenzione, 2º, 9º, 5º, 8º, 4º, 7º, 4º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in 8 anni di Ausilio nell'azzurro non c'è un primo posto, ovviamente gli scudetti tra l'altro li vincevamo anche noi e molti consecutivi, e soprattutto c'è una media da 5º posto con sfioramenti 9º, 8º, 7º molto al di là. Poi un giorno, e lì è stato l'inizio di tutti i nostri mali, di tutte le loro fortune, abbiamo ben pensato di donargli Marotta con tutta la sua esperienza. Da quando Marotta è arrivato ad aiutare il giovane Ausilio, che poi non era più tanto giovane, allora ha fatto 1º quarto, ha fatto 1º primo, dove gli abbiamo dato anche per vie traverse il nostro allenatore Conte, quindi Marotta più Conte, 2 juventini, poi 2º, 3º e 1º di quest'anno con tutto quello che sappiamo. Quindi io, se fossi Ausilio, questa cosa qua la lascerei dire a Marotta. Perché se era per lui, prima di Marotta, la media era 5º posto a novembre, già fuori dai giochi. Per non farci mancare niente, care mie e cari miei, La Roma chiede lo spostamento della gara contro l'Atalanta, la vuole giocare lunedì 13 maggio perché c'ha l'Europa League, quindi se glielo concedessero, attenzione perché il 15 maggio c'è la finale di Coppa Italia, di conseguenza vorrebbero spostare di 24 ore pure la finale di Coppa Italia, così da farcela giocare il 16 e via. Vedi che tutti chiedono, tutti dispongono, tutti si lamentano, tranne noi che stiamo sempre in silenzio e prendiamo quel che sappiamo. Scaricate sempre Bianconera News, mi raccomando, le ultime notizie dal mondo bianconero, la Juve non ha ancora deciso il futuro di Huijsen, tutte le strade sono ancora percorribili. E poi ancora, la Juve è totalmente da rifare, l'ambiente da rimotivare, ma non chiedete miracoli aggiuntoli. E beh, allora però delle due l'una, se non gli chiediamo miracoli e quindi non prende nessuno di importante, siamo a posto. Puoi rimotivare finché vuoi, ma non ci vedo benissimo, l'anno prossimo. Juventus Women Roma, parliamo anche delle donne che purtroppo finiscono male la loro pool scudetto, è vero che sono già qualificate per la Champions l'anno prossimo, però finiscono male, perdono in casa per la prima volta con l'Inter della ex Guarino 0-2, poi con tante occasioni di gol magari per rimontarla, però con un secco 0-2, emblematica l'intervista alla fine della partita di Girelli con le lacrime agli occhi che ricorda a tutte che la Juventus non è questa cosa qua, e quindi non solo per i ragazzi ma anche per le ragazze vale il monito di una prossima stagione che è totalmente da rimotivare, da rifondare, se vogliamo usare questo verbo qui, per tornare a essere competitive. E dunque la Juventus contro la Roma, campione d'Italia, giocherà, per chi volesse vederla, lunedì 13 maggio, quando la Roma vorrebbe giocare con l'Atalanta, alle ore 18 allo stadio La Marmora di Biella. E poi ancora, attenzione, Atalanta-Fiorentina non hanno ancora deciso quando la recuperano, ci sono tre ipotesi al vaglio, e poi la procura apre un'inchiesta per lo striscione di Dumfries che sfotte come cagnolino al guinzaglio a Theo Hernandez, ma tanto lo sappiamo come vanno a finire queste inchieste della Procura federale, una multa e un patteggiamento, l'abbiamo visto anche con il gesto di Acerbi a Roma, ai tifosi della Roma. E allora noi chiediamo al procuratore Chinè, ma invece che perder tempo con tutti questi procedimenti che portano a nulla, ma il caso Osimhen lo analizziamo prima che cada in prescrizione, o anche quello, come tutti quelli che riguardano i nostri avversari, lo mondiamo in prescrizione direttamente senza passare dal via? Ci fate sapere qualcosa? Ieri tre donne ad arbitrare a San Siro e l'Open VAR che dice brave, bravissime, bravissima lei, aveva dato il giallo, ma poi ci ha pensato di bello al VAR che gli ha dato il rosso, gli ha fatto dare il rosso al giocatore del Toro. Su questo non dico niente perché non vorrei essere travisato. Sentiamo subito un po' com'è l'umore da casa. Angela dice, come sempre presente, il secondo tempo la Juventus ha giocato meglio, meritavamo di vincere. Faccio tanti complimenti, un grande abbraccio Claudio, fino alla fine Forza Juve, faccinerosa Juventina di Radio Bianconera dipendente. Grande Angela, fossero tutte come te, saremmo veramente a posto per il sostegno ai ragazzi, non è vero? Luca invece dice, mi ha dato fastidio la cosa detta da Mauro. Cosa ha detto Mauro? Barella può diventare Iniesta. Ma lo sa, signor Mauro, che al momento tutti i giocatori andati via dall'Inter si sono dimostrati delle vere pippe, come Hakimi o Nana? È poi possibile che Mediaset mi deve piazzare in prima serata come giornalista la compagna di Ausilio? Che è la compagna di Ausilio? Scusate, ma non frequento il gossip di altre squadre. Circola voce, dice Francesco da Senise, che il pullman dei festeggiamenti fosse sprovvisto di targa. Ma come? Hanno rubato anche quello. Ah, veramente? Non c'era la targa, non lo so perché non li ho visti. Fabio da Roma scrive, la Juve col tridente ci ha fatto vedere le migliori cose, solo però in tre spezzoni di partite. E a parte col Milan si è segnato e creato tanto, il resto è solo deserto. Dice Fabio da Roma, quindi gli dà fastidio Allegri che secondo lui lo ha danneggiato. Guarda Fabio, devo dirti la verità, è vero che il tridente l'abbiamo visto poco, però per esempio guardando bene Juve-Milan, c'è da dire che poi il tridente che ha fatto bene alla fine non aveva Vlahovic e non aveva Yıldız che volevamo tutti e che tutti abbiamo caldeggiato, e infatti è partito titolare in Juventus-Milan, perché Vlahovic e Yıldız molto male, molto male, Milik e Chiesa invece poi dopo molto bene. E siccome questa cosa si ripete nel tempo, mi viene da pensare che chi entra dalla panchina, forse un po' più motivato, non lo so, forse trova le altre squadre stanche, non lo so, ma di sicuro una cosa è certa, quando poi entrano dalla panchina riescono nel secondo tempo, nell'ultima mezz'ora, a farci vedere in genere, non sempre, le cose migliori. Dopodiché vale sempre la statistica dei tiri in porta, delle occasioni da gol e non del possesso palla che noi abbiamo avuto col Milan e chi se ne frega, e gli esperti dei Far West, dei Mars e Frum e i verdi e i blu e i grafici tridimensionali. A calcio si gioca per tirare in porta e segnare. Se tu vai a vedere questo dato statistico, a partire da Vlahovic, che è il secondo per conclusioni effettuate nel campionato, il problema di questa Juve, soprattutto da quando non vinciamo più, attenzione, perché quando abbiamo fatto il giro d'andata spettacolare, mettevamo il pullman, vincevamo 1-0 e portavamo a casa le partite. Da quando invece non facciamo più quel tipo di atteggiamento lì, e come minimo almeno un tempo lo giochiamo meglio degli avversari, con molte più palle gol, noi non vinciamo più. Non vinciamo più una partita in campionato da secoli, ne vinciamo una per caso ogni tanto, inframmezzata da pareggi e sconfitte. Ne abbiamo vinte due delle ultime 13, se non mi ricordo male. No, 4 sconfitte, 12 delle ultime 12. Ovviamente 2 delle ultime 12. Da quando però giochiamo in maniera diversa? Perché quello è un dato oggettivo, non è sindacabile. La Juventus non è che non ha le occasioni da gol, perché la Juventus è quella che tira di più. E ogni partita, anche col Milan, 3 belle palle gol clamorose solari lasciate per strada. È una volta il portiere, è una volta l'episodio, spesso e volentieri siamo noi che tiriamo fuori, non c'entriamo manco la porta da 2 metri, vedi Danilo col Milan, però la Juventus gli si può dire tutto, ma non che non abbia delle occasioni per vincere le partite, solo che da quando ce le ha e le sbaglia, non le vince più. Giovanni da Filadelfia, USA, dice: Moratti ha veramente una faccia particolare, Parla di furto, ma si è dimenticato dei passaporti, non solo. Che gente, ragazzi, non si ricorda mai nulla, hanno la memoria corta. Mentre anche un altro messaggio arriva che dice: ma allora se ladri si dice a chi ha materialmente rubato un oggetto, i prescritti sono gli unici ladri, perché hanno rubato i passaporti e le patenti. Cosa mi dà più fastidio, scrive Vulcano Pincincia? Ma né Marotta né Quadrato né Moratti. Odio il mutismo della Ridimensionamentus S.P.A. Morino da Bosconero aggiunge: non mi interessa nulla di Quadrato, ma mi urtano le dichiarazioni di Antonello che, sollecitato da Sky sulla situazione di Zhang, dice che non è il giorno di pensare a quello ma di festeggiare. E nessuno fiata. Ragazzi, d'altronde, anche oggi su Repubblica, che è rimasta l'ultimo baluardo a guardare se c'è un'inchiesta che non riguardi la Juve, bisogna dirlo, anche oggi su Repubblica ci sono degli scenari meravigliosi dell'inchiesta Milan di cui nessuno parla. Da quel giorno fatidico dove si sono azzardati a scrivere un mezzo titoletto, non ne parla più nessuno. Oggi Repubblica ci fa sapere che dai documenti dell'inchiesta ci sarebbero 2 diligence e 2 direttori responsabili. Ci sarebbe un direttore, che non è quello che fanno capire loro, che se Cardinale decide di comprare un giocatore o di cambiare l'allenatore, alla fine avrebbe, secondo i documenti scovati da Repubblica, l'ultima parola, che è un po' come dire: quando alla Covisoc, al campionato e agli organi preposti gli abbiamo presentato il cambio di proprietà con cui potessi iscrivere al campionato, non era proprio così. Quindi, come l'Inter, anche il Milan, e come l'Inter e anche del Milan, nessuno ne vuole parlare, a parte pochissimi irriducibili, ma ovviamente lontano dagli occhi mediatici della maggioranza. Dico davvero una dice per replicare Nerazzurri: che ne dici di questa proposta? Per i nostri tifosi, che il prossimo 5 maggio saranno a Roma per la partita di campionato, esporre un bello scudetto con la scritta 5 maggio 2002 vinto sul campo non sarebbe una brutta idea. Attenzione, basterebbe anche non perdere a Roma, è arrivato un altro uomo come me dei conti, Natalino da Torino, e poi vincere con la Salernitana in casa. Ciao, speriamo bene. Certo, io ho detto che se vince a Roma, chiusa la pratica. e non ne parliamo più, ci concentriamo sulla Coppa Italia. Ornella da Bolzano dice: la cosa che mi ha dato più fastidio sulle parole di Quadrado, che poteva proprio risparmiarsele, per il resto le cose mi scivolano proprio. E poi Antonella, sempre tra noi, dice: la cosa che mi ha dato più fastidio è la divisione tra tifosi per quanto riguarda l'allenatore, il problema non è solo Allegri, il problema è anche altro. E poi, caro amico Bianconero Zuliani, sarò un po' prolisso, vediamo se riesco a leggerti tutto, ma vorrei che ti facessi portavoce della mia rabbia. Siamo qua, ho 72 anni, massimo rispetto per te, e da quasi pari età che amo sviscerarmente la Juve. Chiedi alla proprietà e ai dirigenti, ma vogliono rispondere per le rime al signor Moratti e al sodale Ausilio e a Quadrado che si permette di scignottare la Juve? Ma come? Fallo per me. Fatemi morire contento, dice Salvatore D'Arizzano. Juve, vuoi far morire, speriamo il più tardi possibile, contento Salvatore D'Arizzano? Vuoi ogni tanto dire una parolina? Paolo D'Ancona ci scrive: non sono mai stato un ammiratore di Allegri, l'ho criticato spesso, ma a forza di sentirne di ogni sul suo conto mi è diventato simpatico. Guarda, francamente, nel caso dovesse andarsene, gli auguro sinceramente di andare a allenare, che ne so, il Bayern, e di buttare fuori i campioni di cartone dalla Coppa. Poi ancora Giovanni da Filadelfia dice che ha visto la partita, evidentemente il Bologna ha giocato pure in 10 ed è riuscito a pareggiarla, ricordiamocelo. Sì, è vero, però meritava di perderla, perché l'Udinese ha avuto un sacco di palle gol e alla fine non gli hanno pure dato l'ultimo corner all'Udinese, che infatti si è un po' lamentata, ma chi se ne frega, sicuramente all'Udinese non lo dice nessuno. Poi c'è anche da ricordare, Giovanni da Filadelfia, che per esempio noi in 10 dopo 5 minuti Juventus-Empoli eravamo andati in vantaggio 1-0 e alla fine l'abbiamo pareggiata 1-1, che è la partita da dove inizia, no, il nostro disastro di quest'anno. In 10 dopo 5 minuti eravamo andati in vantaggio nel secondo tempo con Vlahovic 1-0, poi l'abbiamo pareggiata 1-1. Quindi, come vedi, sulla Roma sembra la Juve dell'andata, tutto gli va bene, dice. In effetti è un buon parallelo che fai. Chiuderei la prima parte della Juve in gol con Silvano da Empoli che dice: tranquilli, Allegri resterà, scrivo per voi, non per me, mi adeguerò alle decisioni. E chiudo anche con due vocali, vai con il primo, Mario.
Ciao Claudio, adesso il mio argomento va fuori a quello che è magari discussione giornaliera, è una cosa a cui penso da un po' di tempo, ed era una proposta per magari rendere un po' più interessante e più spettacolare il calcio, una modifica, diciamo, e potrebbe essere quella che quando una squadra vince con tre gol di scarto, sì, magari un 3-0, un 4-1, 5-2, queste cose qua, abbia un ulteriore incremento di punteggio invece dei classici tre punti, per la semplice vittoria, come vincere 1-0 di corto muso oppure vincere 4-0, venga premiata la squadra che fa tanti gol, non so, magari anche semplicemente un mezzo punto o addirittura un punto in più. Ecco, questo magari potrebbe far sì che il calcio in Italia diventi un po' più spettacolare e premi quelle squadre votate all'attacco, e quindi invogliare anche a fare più gol. Penso che lo spettacolo ne potrebbe guadagnare. Così, una proposta. Ciao, bella. Marco da Belluno. Bella.
Ciao Marco, bellissima proposta. Cioè, tu hai un calcio meno polemico, no? In modo che, voglio dire, sul 3-1, partita già finita, metti che il 4-1 sia un rigore farlocco, facciamo venire giù una polemica anche per il gol del 4-1. Guarda, bella, bella idea, ma secondo me ne abbiamo già abbastanza di open bar. Altro vocale, poi ci fermiamo, dai.
Buon pomeriggio Claudio, sono Ciccio da Cupello. Niente, io vorrei dire una semplice cosa, vorrei fare i complimenti al colombiano Mucho Vileda, Juan Cuadrado, che con un anno e per due spicci, che per noi sono tanti ma per lui non penso che gli cambino la vita, ha disintegrato la sua carriera in Italia, perché i tifosi dell'Inter non entrerà mai nelle grazie dei tifosi dell'Inter, e soprattutto ha distrutto anni e anni in bianco-nero. Dove...
Sì, tu dici, con quel saltello lì ha fatto l'effetto di due con una, mi sa che un po' hai ragione.
La prima radio sportiva del mondo bianco-nero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. La Juve in gol.
cosa vi ha dato più fastidio delle ultime 24 ore? Magari vi ha dato fastidio che dopo aver salutato gli arbitri a centrocampo prima di Juventus-Milan, mentre Danilo porgeva la mano a Leao, Leao se n'è andato. Forse sai, non è abituato a fare il capitano e non lo sa che alla fine tra capitani ci si scambia il gagliardetto e ci si saluta con una stretta di mano. Terry dice ben trovato Claudio, tranquillo, sposteranno la finale di Coppa Italia senza problemi, d'altronde non lo chiede la Juventus. Che stress con questi festeggiamenti del 19° scudetto. Prima del 26 maggio una partita la vinciamo? Sempre fino alla fine, dice Terry. Bella domanda, soprattutto l'ultima, Terry. Claudio, se giochiamo in tre si vede che i cambi non funzionano, eh? Grazie, dice Francesco da Senisa. Mi interessa che la Prescrittese venga spazzata via dal calcio professionistico. Del Milan non mi interessa niente, dice Luigi. Buon pomeriggio. Antonio da provincia di Napoli. Dico, ripartiamo con un altro allenatore, una visione e zittiamoli sul campo, come sempre. Il fastidio lasciamolo alla loro ossessione, scrive lui. Poi Mascio da Pesaro ci dice, sono andato allo stadio per Vis Pesaro Juve Next Gen. Anche la Next Gen ha preso la stessa malattia dalla Juve. Sì, però la Next Gen chiude settima, fa i playoff, dovrebbe giocarli sabato con l'Arezzo. Tra l'altro ha 2 risultati su 3 perché si è classificata meglio nel campionato regolare. Grandissima stagione di mister Brambilla con la Next Gen, piena di mille difficoltà, ma alla fine con i playoff conquistati. Attenzione che so che ci sono dei ricorsi nella Lega Pro che potrebbero far slittare le date. Non c'è una situazione tranquilla dal punto di vista, tanto per cambiare, delle varie società che prendono soldi e visibilità dalla Juve, ma che poi la criticano fino alla fine. Noi fino alla fine abbiamo il nostro mister tattico di fiducia. Mister Gatta, ci sei?
Sì, ci sono. Mi vedi?
No, non ti vedo. Ti sento, ma non ti vedo. Non ti vuoi far vedere, eh? Attenzione. Come mai questa cosa? Allora, intanto sentiamo un vocale, dai.
Ciao Claudio, Max da Roma. Stamattina Moratti, intervenuto in una radio romana, ha ben specificato che lo scudetto di cartone se lo sente molto valido sul campo perché le prime due avevano imbrogliato. Queste sono state le sue parole testuali. Quindi rubato. È giusto che l'abbia vinto l'Inter.
Rubato, per la precisione rubato. Mister Gatta, quanti scudetti ti senti? Che qua continuiamo a rubare anche quando non li vinciamo, eh?
Io mi sento tutti quelli che abbiamo festeggiato sul campo, tutti. Ma tu, penso che l'Inter ne abbia 19.
Ma tu ti auspichi o non te ne frega niente che prima o poi un dirigente importante della nostra società, non dico come fanno loro ogni giorno, quando tra l'altro dovrebbero festeggiare, a festeggiare le cose loro e non agli altri, ma evidentemente sono ossessionati, ma un giorno ti auspichi di vedere un nostro dirigente alzare il dito a dire scusate, va bene tutto però, o la finiamo con questa cosa qua, oppure facciamo un bel dibattito, facciamo una bella trasmissione televisiva in cui invitate Moratti, un dirigente della Juve, magari Elkan, e magari Elkan si siede e gli dice scusa, ma questa relazione Palazzi? Ma come mai io sono andato in B, sono sparite le tue telefonate? No, perché se vogliamo entrare nel merito ci facciamo due risate, visto che sono passati un po' di anni.
Guarda, su questo Claudio, devo dire che purtroppo la società è, per me è troppo morbida, io sarei molto più duro, io penso così, e in Italia se non alzi la voce passi poi, sembra quasi assurdo, ma passi sempre dalla parte del torto, perché chi urla di più sembra che abbia ragione. E sì, lo vedi anche nelle situazioni, tornando al campo, lo vedi anche proprio nelle situazioni inerenti al VAR, no? Che chi più protesta più è accontentato. Oggi siamo al paradosso che noi non abbiamo avuto nessuna correzione del VAR a favore, cioè in un campionato 6-0, cioè veramente imbarazzante, cioè, meno
sì,
male
imbarazzante,
che Giuntoli l'altro giorno l'ha detto, no? Meno male che però l'ha detto molto timidamente, sai, sembra veramente che noi lamentarci sia un disonore. E invece, secondo me, quando tu pensi di essere dalla parte della ragione, non è un disonore. Dovrebbe essere
la normalità. Io ti aggiungo un'altra considerazione, così poi magari mi dai anche tu una risposta. Io ho fatto il sondaggione oggi in radio, già mi hanno risposto gli amici e le amiche bianconeri e bianconere sulle varie situazioni, cioè cosa ti ha dato più fastidio nelle ultime 24 ore? Moratti, Quadrado, l'Open VAR, insomma, se c'è una cosa che ti ha dato più fastidio. Io ho fatto una riflessione, no? Poi dopo andiamo a parlare di Juve-Milan e della nostra squadra, perché sennò ci dedichiamo troppo tempo agli altri che però ci attaccano, quindi bisogna rispondere. Stamattina ho fatto una riflessione a colazione e ho detto: Zuliani, ma in cuor tuo, se la Juventus avesse vinto un campionato dove ha lottato punto a punto con gli odiati nemici, con 16 episodi clamorosi arbitrari a favore, clamorosi, e si fosse chiuso poi il campionato comunque con punti di stacco, eccetera, secondo te ci sarebbe stato il pasiglio delle altre squadre, il tweet di complimenti delle altre squadre, o staremmo parlando di un campionato falsato mediaticamente?
Ci avrebbero sicuramente attaccato, ma io penso che attaccare la Juventus ormai fa parte di una strategia, perché per anni noi siamo stati superiori agli altri, no? Ma di tanto, come valore dei giocatori, come valore della società, come proprietari di uno stadio, cosa che gli altri potevano solo sognarsi. E quindi attaccarci a prescindere era proprio un sistema, perché era un modo per giustificare le sconfitte. Quindi bisognava attaccarci, bisognava sminuire le nostre vittorie. Poi negli ultimi anni invece diciamo che noi li abbiamo aiutati e ci siamo non hanno più dovuto sminuirle da quel punto di vista,
certo,
perché vittorie purtroppo ne abbiamo fatte poche. Adesso c'è questa finale, io mi auguro che si vinca, perché secondo me questa squadra, questi ragazzi hanno proprio bisogno di un po' di fiducia. E quindi vincere una competizione comunque ti dà un'autostima che mi sembra che in questo momento sia molto, ma molto debole, no? Da parte della squadra. Ho visto, vedendo anche la partita contro il Milan, sembra quasi che la Juventus non sia convinta delle sue potenzialità, perché sennò non si spiega il primo tempo di Juve-Milan, a mio modo di vedere, contro una squadra palesemente in difficoltà, dove la Juventus si accontenta di, nel primo tempo, di finirlo sullo 0-0. Poi il secondo tempo la Juventus si comincia a giocare, mette sotto il Milan alla grande, crea almeno 4-5 palle gol grosse, però non, perché il calcio poi è così, non riesce
però, a scusa, fare gol. La però domanda del tifoso, tempo... mister, la domanda del tifoso a questo punto sorge spontanea, o meglio sono due, secondo me, le domande della nostra tifoseria, legittime tutte e due. La prima. Seguendo il tuo discorso, che non fa una piega, la partita col Milan è una fotocopia, ma non è la prima, è una serie di tante, la domanda è: ma perché ogni qualvolta in una partita che non è sul 4-0 dove puoi essere distratto e ormai l'abbiamo vinta, anzi il contrario, perché ogni partita del girone di ritorno la Juventus come minimo ha una palla gol clamorosa e o tiriamo addosso al portiere o tiriamo fuori? E non è un giocatore ormai, sono tutti, è l'ultimo, è Danilo col Milan.
Sì, io penso che la Juventus tante volte, in tante situazioni crea delle palle gol un po' sporadicamente, no? Quindi quando arrivi lì sembra quasi che i nostri giocatori siano impreparati ad avere una palla gol, perché primo tempo contro il Milan davvero è stato troppo brutto a mio modo di vedere, per una squadra che doveva fare di tutto per vincere, per avvicinarsi al secondo tempo. Quindi secondo me è una questione che se noi ne creassimo tante di più, forse poi sarebbe tutto facile, perché
tu dici sono proprio, poi c'è un momento psicologico, 27, sbagliamo 26, Claudio, la
perché c'è il momento che tu appena tocchi la palla, e anche soprattutto negli attaccanti c'è quel momento dove tutto la dove tirano fanno gol, e poi c'è il momento che invece la porta gli sembra così piccola agli attaccanti, ma parlo anche dei centrocampisti. Sicuramente c'è un dato quest'anno della Juventus che è imbarazzante, i gol che hanno fatto i centrocampisti della Juventus sono veramente pochissimi, se vai a vedere quelli che hanno fatto i centrocampisti dell'Inter e quelli che hanno fatto quelli della Juventus, parlo numericamente,
sì,
c'è una diversità troppo grossa.
Sì, no, è secondo vero, me questo, no, questo è assolutamente vero. I nostri centrocampisti si contano sulle dita di una mano, al netto del fatto che Çalhanoğlu ha fatto 14 gol, di cui 13 su calcio di rigore.
Sì, no, ma leva, però Çalhanoğlu adesso è veramente, quest'anno è un caso particolare, però è sempre stato uno che comunque col tiro da fuori area, con la punizione, diciamo non in doppia cifra, ma i 4, 5, 6 gol arrivava, no? Barella idem, Mkhitaryan idem, quindi cominciano a essere quasi 20 gol in 3, levando i rigori, no? Come... E noi dalla nostra parte abbiamo Locatelli che fa un gol ogni 3 anni, Rabiot che a parte l'anno scorso è uno da 2, 3, 4 gol al massimo, e McKennie stessa cosa. Quindi da quel punto di vista lì c'è una differenza notevole. E poi secondo me c'è anche un... Che ti devo dire, sai, quando adesso 13 punti in 13 partite sono pochissimi per la Juventus.
E qua infatti, e quindi... scusami, qua arriva la seconda domanda, e cioè, ma come è possibile aver fatto 52-50 una prima parte di stagione in cui eri punto a punto attaccato? Sì, abbiamo overperformato tutto questo. Allora, mettiamo così, com'è che abbiamo overperformato prima e dopo, paradossalmente, quando abbiamo iniziato a giocare in maniera diversa, con le occasioni da gol non abbiamo più vinto la partita?
Ma è... Allora, sicuramente nella prima parte dell'anno magari 5-6 punti di troppo, cioè di troppo, cioè in più di quelli che meritavamo, forse ce l'avevamo, no? Alcune partite vinte negli ultimi minuti, ci può stare che se andiamo a fare un'analisi. Io poi sono convinto che la fortuna arriva solo se te la cerchi, e noi in quel momento evidentemente ce la cercavamo e dopo l'abbiamo cercata molto di meno. È vero che nella seconda parte di stagione meritassimo qualche punto in più, soprattutto con Napoli, soprattutto con l'Atalanta. Sono due partite che secondo me abbiamo parecchio da recriminare per quello che si è visto, che si è visto in campo, però è anche vero che questa differenza di punti è veramente difficilmente spiegabile, cioè sono due squadre, sono due campionati completamente diversi, cioè, si passa da una media superiore ai 2 punti a partita a una media di 1 punto a partita, cioè è più che dimezzato il discorso. Quindi quando succedono queste cose ci sono più di un fattore, sicuramente c'è l'aspetto psicologico, sicuramente c'è l'aspetto che qualche giocatore ha performato di meno di quello che ci si aspettasse, sicuramente c'è stato un po' di confusione anche dal punto di vista della guida tecnica, ma è abbastanza normale, no? Perché poi quando le cose vanno male un allenatore è difficile che rimanga lucidissimo, no? Cioè a qualunque livello, no? E quando le cose vanno male cerchi, ti aggrappi a tutto, è abbastanza, se tu vedi la partita contro la Lazio dove di Coppa Italia, dove per fare una sostituzione hanno cambiato idea 3-4 volte, è un momento di un po' di confusione generale.
No, però perché sai, se tu
dire un motivo, secondo me non lo sanno neanche loro, Claudio, che sono dentro. Anche loro, che, ripeto, noi lo vediamo da fuori, ma neanche chi è dentro non si sa spiegare una cosa del genere, perché è davvero un fatto stranissimo, una differenza così,
Assolutamente, e questo ti porta anche a differente valutazione e percezione della stagione, perché al netto del fatto che Juve-Milan così, che era seconda e terza, ti dà l'idea di come tutte e due le squadre in questo momento, purtroppo dico io, siano così distanti da chi ha vinto lo scudetto, dal doverci preoccupare anche dei prossimi, lo dico prima, secondo me ci dobbiamo preoccupare anche dei prossimi. Ma detto questo, un conto se tu arrivi, perché poi alla fine arrivi secondo o terzo, no? Non settimo, ottavo, nono, come capitava loro quando vincevano gli scudetti. Quindi se tu fai una stagione in media e finisci terzo, come l'anno scorso, tra l'altro, con quello che era successo e senza mercato. Non dico che siamo contenti, però dici, vabbè, dovevamo stare nelle quattro, siamo sì. terzi. Ma se tu dai l'illusione alla gente di vincere il campionato e poi fai un girone di ritorno da retrocessione, è chiaro che il malumore diventa ingestibile.
È chiaro, quello, perché quando, infatti, secondo me, io non sono uno che ama i numeri crudi, no? Perché se tu vai, ecco, prendi proprio questo caso e dici, vabbè, alla fine sei terzo, non hai fatto tantissimi punti, magari ce ne aspettavamo 7-8 in più, dai, da chiudere tra i 75 e gli 80, invece siamo ancora un pochettino bassi come punti. Il problema è che lei ha fatti tantissimi giorni d'andata e pochissimi giorni di ritorno, ed è questo che ti destabilizza, perché è chiaro che il pensiero è sempre più sulle cose che succedono a breve, no? E a breve io ti devo dire che questi 13 punti, tutto sommato, sono quelli che meritiamo. Cioè, magari ne meritavamo qualcuno in più, ma non tantissimi in più, perché è vero che a Napoli noi meritiamo, secondo me, 3 punti,
sì,
e con l'Atalanta anche, però è anche vero che col Frosinone noi non meritavamo il pareggio, scusa, la vittoria. Cioè, quel gol all'ultimo minuto di Rugani è stato abbastanza casuale, no? Quasi dalla linea di fondo, soprattutto se guardiamo la partita. E poi ci sono state tante partite grigie: Empoli, Udinese, Inter, Genova, anche incomprensibili da un certo punto di vista, no? Perché io la partita contro il Genova, quando l'ho rivista, perché non l'ho vista dal vivo perché ci si giocava alla mezza, quindi l'ho rivista con
calma,
no? Emotivamente sapevo già il risultato e quindi non ero coinvolto emotivamente, ma è stata una partita di una bruttezza unica. Cioè, è chiaro che quando ci sono questi, l'allenatore ha delle responsabilità, perché è la persona più facile da attaccare, no? E anche i giocatori però non si possono più nascondere, perché è troppo facile dar solo colpa all'allenatore, Claudio.
Detto no, che ma secondo è chiaro, me infatti adesso...
chiaramente qua.
Ma infatti adesso il ragionamento, e quindi la domanda che giro anche a te oggi, è questa. Uno, se tu hai fiducia in questa finale di Coppa Italia, essendo una gara secca, oppure se potremmo, portando avanti questa mancanza dei risultati, arrivare alla finale di Coppa Italia con qualche preoccupazione in più. E due, visto che oramai non si può più fare neanche un cambio, perché se fai un cambio uno tira la bottiglietta, l'altro fa Balotelli, dice why always me, quell'altro va a dire stai calmo, manco se loro, no, avessero la coscienza pulita di questi risultati. Cioè, noi, allenatore a parte, no, diamo per scontato che non c'è più Allegri, ce n'è un altro. Da chi di questi giocatori possiamo ripartire?
Guarda, allora, se tu guardi il girone di ritorno, dovresti ripartire forse da 3 giocatori, non di più, no? Però quando succedono queste cose, secondo me devi guardare anche un po' lo storico dei giocatori. Io penso che questa Juve, per diventare a livello dell'Inter, ci vogliono bastano tre innesti, ma di qualità. Adesso, cioè, non è che devono essere Mbappé,
anche perché non possiamo,
Bellingham è un altro, cioè, io parlo di giocatori fattibili. 3 innesti giusti al posto giusto, un po' come fece la prima Juve di Moggi, non fece un mercato stellare, a meno subito non sembrava un mercato stellare, se ti ricordi, arrivò sì. Ciro Ferrara, arrivò Paolo Sosa e arrivò Deschamps, però che si infortunò subito, quindi praticamente non c'era neanche, e andassero via anche giocatori importanti tipo Müller, tipo ancora altri che erano giocatori considerati comunque dei buoni giocatori. Furono fatte delle scelte molto molto mirate, ogni zona del campo, a parte l'attacco, perché eravamo già ben forniti, però arrivarono dei puntelli, ma importanti, cioè Ciro Ferrari, Ferrari era uno dei difensori, forse il giocatore, il difensore più forte che c'era in quel momento in Italia. Paolo Sosa era un emergente centrocampista, ma di ottimo livello. Deschamps aveva vinto la Champions con il Marsiglia. Quindi pochi ma buoni. E secondo me in questo momento la Juventus serve quello. Pochi ma buoni. Non è tanto la quantità, perché la quantità, tenendo presenti i nostri giovani, che sono dei giovani più che promettenti e che stanno venendo fuori, secondo me ne hai. Cioè, ripeto, però ci vuole la qualità adesso, ci vuole la qualità di un centrocampista che aiuti a crescere anche gli altri, ci vuole la qualità di ancora probabilmente di un difensore che vada a sostituire chi è nella parabola discendente della carriera. Quindi da questo punto di vista sarà importante la campagna acquisti.
Ma quindi scusa, tu questi tre ottimi giocatori, così non esagero neanche io perché non ci abbiamo i soldi per prendere quelli fenomenali, dove li prenderesti?
Ma io dal Bologna ne prenderei al massimo uno o due proprio, guarda, Calafiori mi sembra un buon prospetto. E poi se vuoi metterci Zirze, ok, ma basta. Cioè non andare a prendere quattro giocatori, cinque dal Bologna, come abbiamo fatto qualche anno fa con tristi risultati, perché io non sono se Thiago Motta arriva, io non sono assolutamente preoccupato del fatto che lui non abbia ancora allenato una grande squadra, perché è chiaro che da qualche parte, c'è neanche Lippi quando arrivò alla Juventus aveva allenato le grandi squadre, manco Conte quando arrivò alla Juventus aveva allenato grandi squadre, Trapattoni aveva allenato un quarto d'ora al Milan, ma un quarto d'ora, cioè era entrato in corsa al Milan, cioè era veramente, ci sono allenatori che iniziano, che si vede che hanno qualche qualità in più degli altri, perché Thiago Motta si vede che ha qualche qualità in più degli altri, poi le deve confermare, perché le deve confermare, però si vede che è un predestinato e ci devi credere. Sono molto meno convinto che invece tutti i giocatori del Bologna spostati nella Juventus farebbero la stessa cosa, perché la maglia della Juventus è decisamente molto più pesante di quella del Bologna, e quindi quando fai due pareggi come magari ha fatto Bruttini, come ha fatto il Bologna ultimamente, perché ha fatto un paio di pareggi bruttini, ma non che voglio sminuire, perché secondo me quelli che fanno adesso il paragone tra i risultati che abbiamo fatto noi e quelli del Bologna contro le piccole sono totalmente fuori strada, perché la Juventus non è uno squadrone, ma sicuramente ha una rosa più forte anche di tanto del Bologna, cioè non, da quel punto di vista non ci sono dubbi. Però giocare nel Bologna non è come giocare nella Juventus, quindi io spero,
guarda, io sai cosa ti dico,
sì, Thiago Motta dal giocatore del Bologna 1/2, non di più.
Allora io ti dico, concludendo questa puntata della Juve in Gol, caro mister, che mi piacerebbe una cosa, che giunto di quest'estate, in base ovviamente alle poche risorse che avrà a disposizione, ma prima di scegliere il nome che su tutti i giornali, tu hai citato lo Zirkzee di turno, no? Vada a scegliere, ma sono sicuro che farà così, prima cercando di capire che tipo non di giocatore sia, ma che tipo di carattere abbia.
Bravo,
perché noi abbiamo bisogno di gente che ha voglia di spaccare il mondo.
Sono d'accordissimo con te. C'era una volta ai tempi di Moggi, io sono ancora adesso molto amico di uno dei capi osservatori in quel momento, e mi diceva che ogni giocatore aveva veramente una scheda dove si doveva sapere tutto di quel giocatore, ma non solo dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista umano e caratteriale. E secondo me la Juve deve iniziare da lì, più che dal giocatore deve iniziare dall'uomo. Ha bisogno di gente molto ma molto tosta.
Molto tosta, questa è la parola per l'anno prossimo, mister Gatta, grazie, la prossima settimana.
Ciao, ciao Claudio. Ciao.
Grazie,
ciao,
grazie ciao. Mille. Un sacco di messaggi che non ho evaso, li lascio in eredità ai due in bianco e nero, però non potevo, Manuel, che chiudo se mi fate schiattare. Perché non è uno, sono un po'... Danilo, per esempio, dice... lui è seccato dalla voce che è mancata dalla società, ma Tommaso da Grosseto con le faccine che ridono scrive: Claudione, ma nel girone di ritorno avevamo pure la Coppa Italia, poverini, e poi ancora un altro, vabbè, ma nel girone di ritorno avevamo le coppe, è per quello che siamo andati peggio. Un po' di ironia non fa mai male, ragazzi, non perdetela mai. Grazie Manu, a domani.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.